Continuiamo adesso con alcune notizie che ci siamo consigliate a qui e crediamo che queste sono più importanti per informarci sulla situazione in Sud America e il crimine in Sud America, visto che lo so che molti fratelli pensano di spostarsi, noi diciamo sempre che siamo qui e si vive tranquillo, però c'è il problema del crimine che spesso tu Giuseppe stai avvisando, annunciando, attenzione al crimine. C'è la situazione in Perù?
Per questo che ho detto, se volete organizzare un bel furgone camper per succede un'emergenza e volete vivere una notte, 2 notti, 3 notti, 3 settimane, cioè, procuratevi un pulmino. Pulmino, ma non deve sembrare un camper, perché c'è crimine. Cioè, se voi avete la faccia, se voi siete bianchi come noi, qui spiccate in Sud America. Un po' meno posti come Uruguay, Paraguay. Paraguay sono abbastanza scuri. Uruguay, Cile, Argentina non spiccate
Brasile.
troppo. Brasile, che il 50% sono bianchi. Quindi, però, usate saggezza perché se siete bianchi, qui vi trattano molto bene, vi onorano e tutto, però cercano di spillarvi i soldi alla grande. Quindi, usare saggezza. Quindi, succede un'emergenza, un pulmino, la vostra salvezza, materialmente e fisicamente parlando. Dimmi, Angela.
C'è la notizia di Perù che lascia pensare che non è una buona idea andare in quei posti. Per esempio, The Guardian dice: "It was a massacre. Fury and grief amid Peru's worst political violence in years."
The Guardian, giornale inglese, dice: è stato un massacro. Furia e dolore nella situazione della peggiore violenza politica in Perù da tanti anni.
And NBC News, deadly protests against Peruvian government kills at least 47.
NBC News, proteste con morti contro il governo peruviano, adesso c'è un governo di destra, credo, in cui sono morti almeno 47. Questo non è aggiornato, purtroppo, temo che siano di
Oh.
più. Fox News.
Peru police officer burned to death in patrol car as casualties from violent post-election protests reaches 47.
47 morti, anche un poliziotto peruviano è bruciato, è morto bruciato nella sua macchina di pattuglia. E
Terribile.
i feriti, eccetera, per le proteste violente aumentano, perché sono le sinistre che protestano. E quando protestano le sinistre, loro sono marxisti. E loro, Carlo Marx dice, se non uccidete, se non distruggete, se non fate colpo di Stato, le destre non potete togliere loro il potere, dice Marx. L'unico modo per cambiare governo e protestare è la violenza, dice Marx. E allora le sinistre, come vedi, dappertutto, le sinistre sono violenti, e lo vediamo in Venezuela, lo vediamo nella rivoluzione leninista, marxista, bolscevica, lo vediamo dappertutto, e le sinistre sono violenti. Comunque è una lunga storia quello che c'è in Perù, noi siamo stati in Perù. Siamo stati un anno in Perù, siamo stati e il Signore ci ha detto di spostarci. Adesso vediamo perché il Signore ci ha detto di spostarci. E ci è costato caro. Ha speso quasi tutti i soldi che avevamo, anche. Avevamo ricevuto un'eredità abbondante, piccola eredità, insomma, di Deborah, quando la sua dolce mamma è andata in cielo. E l'abbiamo spesa quasi tutta per spostarsi. Però il Signore, quando il Signore mostra una cosa, la devi fare. E siamo arrivati con la cinghia stretta, siamo spostati. Il primo posto che siamo andati è stato Cordoba, Argentina, no? Primo
Sì,
posto,
sì, sì.
prima città. E lì di nuovo a comprare quello che potevamo, il frigorifero, i tavoli, le sedie. Quindi, fratelli, sempre state in preghiera. Infatti, vedi, la violenza è arrivata in un
Sì.
modo o nell'altro, quindi ascoltate quando vi dico c'è violenza, ma dappertutto, adesso in Sud America c'è, ma in Europa non c'è questo tipo di violenza, ancora arriverà, però ci sono le guerre.
Adesso in Perù è una cosa un po' esagerata, è un momento di tensione politica, proteste, è terribile. Però in generale sappiamo che Sud America ha problemi con il crimine, anche se la vita è tranquilla senza proteste politiche. Per esempio c'è Agostino che oggi proprio ha scritto questa domanda. Pace a tutti voi. Fratello Giuseppe, tu dici di uscire dall'Europa? Sono andato in Ecuador con mia moglie che è del posto. Le ho detto che perché non rimaniamo in Ecuador? E lei mi rispose che non si può perché c'è troppa delinquenza. Lei cosa ne pensa? Grazie per la risposta. Dios la bendiga.
Dio ti benedica Agostino e tua sposa. Gloria a Dio e tua famiglia. Allora, cosa ne penso? Io l'ho già detto, nella zona sudamericana, la zona Incas, sai, tipo, peruviani, ecuadoriani e boliviani sono la stessa razza, Incas. E la zona Incas c'è molta delinquenza. Invece posti, come Cile, Argentina, Uruguay, la polizia funziona.
Anche alcune parti del
In
Brasile.
Brasile non so com'è la situazione attualmente, in
Ma
questi
i
momenti.
fratelli lì che vivono lì hanno detto che è tranquillo. Ma
Sì.
dipende dove vai. Perché
Dipende.
devi evitare questi posti dove c'è violenza, dove c'è proteste politiche. Devi dare un posto tranquilli e si vive bene. Per esempio, noi siamo in Sud America da quasi 9 anni e siamo stati in Perù più di un anno. Non siamo mai stati attaccati
No,
o.
attaccavano, solo che noi usavamo delle regole.
Sì, è quello che devi stare attento. Non ho mai, io personalmente non ho mai assistito a un atto di violenza in strada, qualcuno davanti ai miei occhi essere
Derubata.
derubato, niente. Però questo perché devi stare attento. Se hai certi principi che tu non fai quello, tu non vai da solo, tu non entri in quelle zone, sempre due a due, non prendi taxi che sono pericolosi. Cioè, se hai certe regole, tu puoi vivere tranquillo. Con la saggezza di Dio e solo la protezione di Dio.
Se lo abbiamo spiegato tante volte alla radio, le regole di sicurezza, evitare una donna, una sorella sola, coi bambini, dall'apparenza vestita alla gringos, cioè i gringos qui non sono solamente americani, sono anche gli europei. E allora se tu sei bianco o bianca, tu hai i soldi, e tu li vedi anche i locali, come si vestono più alla sudamericana, sì. Quindi devi stare molto attento anche dove vai, stare sempre in mezzo alla gente, dove c'è strade, diciamo, strade belle, non stradine isolate di notte, e camminare nelle strade principali, stare vicino al centro, non parcheggiate veicoli in zone dove si attira il crimine. Queste cose sono regole basilari. I soldi, il passaporto, la cedola di identità, i documenti, insomma, tenerli sotto la camicia, una borsettina fatta di stoffa perché se di cuoio spicca sotto la camicia che c'è qualcosa lì e loro mirano lì. Invece deve essere una borsettina attaccata al collo o sulla ascella o dentro il pantalone con una cintura e lì metterete le cose importanti. Metterete il grosso dei soldi, se andate in banca e ritirate, non so, 1.000 euro, 1.000, quello che è, e mettetelo lì e poi in una taschettina o nella borsettina o nella tasca un piccolo portafoglio per i ladri. E lì ci dovete mettere insomma, abbastanza soldi che il ladro pensa questo è tutto quello che hai, 100 euro, 100, 150 per i ladri, perché è pericoloso, a volte ti puntano un coltello e dice non ho niente, se non ti credono ti posso accoltellare. Non è mai successo, non è molto tipico qui. Non siamo arrivati a questo livello. Va bene? Allora, scusate, non vi diamo l'indirizzo dove siamo noi, perché ci sono anche falsi fratelli. Gli dai un dito, si prendono il braccio e se ne approfittano. Troppa familiarità. Vogliono questo, vogliono, vogliono, vogliono. Insomma, noi non riusciamo a. E allora dobbiamo stare un po' in privato. Cercate di capirci. Abbiamo migliaia di fratelli e la stragrande maggioranza. Fratelli sinceri, fedeli, però ci sono anche i fratelli falsi, quindi abbiamo imparato. Ecco, per questo che non diamo, mettiamo le foto sui giornali, su internet, eccetera, e il nostro indirizzo anche. Infatti se i fratelli vengono a trovarci a volte, capita, incontriamo qualcuno, gli chiediamo per favore, spegnete i telefoni e e non solo abbassate il volume, ma spegnetelo completamente, perché c'è qualche fratello falso che può prendere le foto, le mette su internet e poi ti disegnano le corna, ti disegnano il marchio della bestia sulla faccia, e noi non vogliamo quello. È già successo, Dora, dove sei? È successo ad Ora che gli hanno fatto una foto in Europa, era lì con le pecore che evangelizzava d'estate, gli ha fatto una foto di nascosto, l'indomani era sul giornale.
Non, io non sapevo. E l'indomani ho visto la foto sulla prima pagina del giornale più grande della zona.
Sì.
Sì.
Sì. E questo è, siccome lei non voleva dire a sua madre che lei se frequentava la nostra missione, legge la Bibbia con noi, che sua madre atea era. Adesso
Mi perseguitava.
Dora ha avuto il privilegio di convertirla a Gesù,
Sì,
grazie a Dio.
adesso lo sa.
Ma a quei tempi sua madre perseguitava, doveva leggere la Bibbia sotto le lenzuole di notte con la pila.
Wow.
Giusto,
Sì,
è corretto?
giustissimo. Mi hai dato.
Nuovo Testamento.
You broke it up in the
Sì,
Gospels.
avevo spezzato il Nuovo Testamento in 10 sezioni, in maniera che poche paginette potevamo nascondere dappertutto, e ne leggevo una al giorno. È perseguitata perché sua madre era intellettuale, insegnante, scrittrice di libri, intellettuale atea comunista, era una leader comunista. Comunque questo è successo in Romania.
Quindi, nonostante il crimine in Sud America, tu lo stesso pensi che è meglio uscire dall'Europa?
Sì, assolutamente sì, chi può, chi non può. Qualcuno ogni tanto mi scrive e dice: ma fratello Giuseppe, sei impazzito, io non riesco a uscire, io ho 90 anni, 80 anni,
Certo, sì.
70, e questo non ho soldi. Ma tranquilla, voi il Signore vi deve proteggere, o ci protegge o ci prende o ci porta in cielo. Il Signore lo capisce che non è che tutti potranno andare al terzo mondo, Sud America o un altro continente, no? È logico. Certo, va bene, però chi può, secondo me, a mio piccolo giudizio, dovrebbe farlo, e chi non può uscire dall'Italia deve almeno spostarsi in un luogo dove può sopravvivere, dove c'è acqua da bere, perché il diavolo può contaminare, i terroristi possono contaminare l'acqua potabile di Milano, cosa bevi? E poi ci saranno guerre, probabilmente anche atomiche, no, sicuramente anche atomica, non sappiamo dove. Però i primi indiziati sono le basi atomiche americane. Lì io no, neanche se mi pagate. Sì, però se vado via da Milano, andare in montagna e non ho soldi di comprare la terra, comprati una roulotte. Comprati una roulotte, la più grande possibile, te la tiri su da qualche parte. Non devi andare in giro con una roulotte, che è scomodo. Però quando spostarla. Quando cambi casa, quindi affittati un terreno se vuoi, lo puoi comprare, affittati un terreno, però ci deve essere un villaggio, andate ad abitare in un posto che vi esponete al crimine, sempre in un villaggio, va bene? Ecco, dove ci sarà acqua, dove potete coltivare le patate, avere 4 galline, eccetera, mi seguite? E non potrete, non avrete la Nutella, non avrete il cappuccino, eccetera, d'accordo, ma almeno avete acqua e. Insomma, pregate. Sono stato giovane e adesso sono vecchio. Non ho mai visto il giovane, il figlio di Dio, il povero abbandonato e neanche la sua discendenza mendicare il pane. Salmo 37. Stato giovane, sono vecchio, mai visto i figli di Dio abbandonati o mendicare il pane.
Amen.
D'accordo? Nel nome di Gesù Cristo. Cos'è? Salmo 37, credo
25.
25.
C'è Luciano che ha scritto 5 minuti fa dicendo: cari
Alt,
fratelli,
salutiamolo.
ciao Luciano.
Dio ti benedica, grazie per scrivere.
Cari fratelli, anche in Italia c'è molta delinquenza e
Immagino.
ci sono delle zone della nostra nazione che è meglio non andare. Ci vuole soprattutto un po' di buon senso. Amen, è così. Ma sto
Grazie.
pensando io, Giuseppe, volevo chiederti, adesso che ci sarà la crisi finanziaria, sappiamo dalle profezie, adesso che c'è anche tanta immigrazione in Europa, una volta
C'è
che
tanta
immigrati, tanti immigrati,
immigrazione.
una volta che viene la crisi, il crimine ci sarà dappertutto, la gente sarà disperata. Non è che più in Sud America, meno in Europa, è lo stesso.
Sì, ma anche se tu fossi in Perù adesso, che sono morti e feriti, adesso bruciano vivi anche poliziotti in macchine di pattuglia, gli tirano una Molotov, sfondano il finestrino e lo bruciano vivo.
Ai, ai, ai.
Infatti qui vediamo che la polizia va in giro, c'hanno le graticole sui vetri. C'hanno.
Ah sì, a volte ce l'hanno, sì.
Cioè, ci sono delle macchine, spesso volentieri vedi le macchine con le graticole. Cosa serve? Serve che non sfondano il finestrino con una Molotov. E allora lì, diciamo, esplode è una griglia, è come una griglia di metallo intorno a tutti i vetri. Esplode lì, prende fuoco la macchina, ma almeno non sfonda il vetro e entra dentro una Molotov. Mi segui? E allora dovete usare saggezza. La tua domanda era dove andare, cosa fare?
Sì, dicevo che è lo stesso, anche in Europa ci sarà peggio di crimine.
Però ovunque sei, tu potevi essere in Giappone, potevi essere a Nagasaki, Hiroshima, ma se tu ascolti i profeti di Dio, o sei un profeta, o i profeti devi ascoltarlo. Speriamo di essere tra i profeti, se Dio vuole. Ma i profeti veri ci sono in tutte le chiese vere. Attenzione ai ciarlatani che dicono io sono il profeta. Non esiste oggi il profeta. C'è lo Spirito Santo che profetizza attraverso ogni figlio di Dio, ogni chiesa vera, cattolico o protestante. Il cattolico ormai non ti fanno più profetizzare. C'erano una volta i carismatici cattolici, il rinnovamento dello Spirito, fratelli assolutamente meravigliosi. Però siccome erano stati fondati, iniziati dai fratelli pentecostali e la gerarchia della banca dello Yor, la religione della banca dello Yor, e li hanno perseguitati, ormai non possono fiatare. E ecco, quindi ascoltate i profeti e prospererete, va bene? Ogni chiesa, anche voi fratelli, io so che a volte profetizzo così e qualcuno mi scrive: sei il profeta al tempo della fine. Non lo sono. Non vi azzardate a dirlo. Ci sono abbastanza falsi profeti che dicono questo. Io dico questo. Ciascuno, leggimi Atti 2, verso 17. Io vi dico, non esiste una casa di cristiani nella nostra chiesa dove non c'è un profeta. Solamente che avete paura a profetizzare. C'è un modo semplice per sapere se siete un profeta vero o falso. Controllate con la parola scritta. C'è stata una donna falsa profetessa in una chiesa pentecostale in Romania che ho predicato. Io predicavo e lei mi parlava in lingue contro. Ho detto, ma cosa stai facendo? E lo Spirito Santo mi dice che tu non sei di Dio. E dico, perché non sono di Dio? Me lo dice lo Spirito Santo. Vi ricordate, c'eravate anche
sì,
voi?
Sì.
Erano due donne, avranno avuto...
Era nella chiesa nigeriana.
Sì, quanti anni avevano queste donne?
Ma giovani, 25 anni così.
Erano lì, io sono uscito dal pulpito in questa chiesa, vado, mi avvicino, ma che succede qui? Non mi guardate negli occhi, pregate,
sì.
State pregando per me? Non mi guardano negli occhi, ho detto ok, lasciamo così, silenzio. Vado avanti a predicare, c'era un pastore nigeriano, no? Ma dolcissimo,
sì. Sì,
questo
sì,
pastore,
sì.
Dolce. E alla fine... ho capito che questi mi stanno maledicendo, pregando contro. Erano due ragazze pentecostali.
Sì.
Ed erano una chiesa pentecostale, però paracchia diversa.
Stavi predicando un rapimento con scritture dopo scritture dopo scritture e loro non erano d'accordo e pregavano contro il messaggio. E allora, alla fine tu hai detto...
Mi sono scocciato, alla fine quando ho finito, ma allora sì. Avete finito di pregare contro di me.
E hai detto loro, vi ho dato scritture, qual è il problema? E hanno detto loro... A me non servono le scritture, a me parla lo Spirito Santo. La Bibbia non mi serve. Ma ha detto la Bibbia non mi serve. Il pastore le ha cacciato fuori.
Il pastore cosa gli ha detto?
Ha detto non tornate più. In questa chiesa non tornate più se non venite umili. Perché appartenevano a un'altra chiesa, erano in visita lì.
Una chiesa che 2-3 mila persone apparteneva.
Sì, sì.
Mamma mia. Che ho predicato anche lì. Però mi hanno imbalsamato, imbacuccato. Non puoi camminare, non puoi fare questo, non puoi scendere dal pulpito, non puoi... E ha detto, va bene. E la traduttrice, chi è la traduttrice?
Io.
Angela. E lei non può tradurre. Perché? È una donna. Ma come una donna? E lei mi traduce bene. E mi hanno messo un uomo che capivo la metà di quello che dicevo.
Sì.
Insomma, un disastro.
È vero.
Un
È
disastro.
vero. È
Mi
stato un
hanno anche
disastro.
fatto un video e l'hanno pubblicato sul loro sito. Gli ho telefonato e gli ho detto toglietelo. Perché? Perché non sono della vostra religione. Toglietelo. Ma no, niente. Non mi avete chiesto. Non mi avete chiesto il permesso e non ve lo do. Non lo voglio il mio video sul vostro. Dopo una settimana, vi ricordate cosa
Sì,
hanno fatto? Che
l'hanno
hanno
tolto.
fatto? No, hanno tolto tutto. Hanno tolto anche gli altri. Hanno cancellato tutti i video di tutti, perché evidentemente si erano lamentati altri. Gloria a Dio. Come vi permettete di fare un video di frate Giuseppe e andare in giro a dire che appartiene a voi? Io non appartengo a voi. Non sono né protestante né
Amen.
cattolico, per grazia di Dio. Sono un pazzo. Appartengo alla religione dei pazzi per Gesù.
Anch'io.
Ok,
Amen.
benvenuto nell'unico manicomio che funziona. Angia,
Amen. Grazie Gesù.
dove eravamo?
Gloria a Dio.
Eravamo in Perù e stavi rispondendo ad Agostino sull'Ecuador.
Vabbè, cioè, allora, che altro devo dire, Angelina? Aiutami, che questo fratello, cos'è che chiede in poche parole? In due parole cosa chiede?
Dice, lei cosa ne pensa?
Sono andato in Ecuador, che mia moglie è ecuadoriana, ecuadoregna. Del posto, le ho detto perché non rimaniamo in Ecuador? Lei mi risponde che non
Non
si
si
può
può.
perché c'è troppa delinquenza. Lei cosa ne pensa? Allora, guarda, te l'ho detto, l'emisfero sud del Sud America, emisfero sud che sarebbe, sai, Uruguay, Brasile, Cile, Argentina. Noi operiamo in questa zona perché qui la polizia funziona abbastanza bene. Cioè, a me mi interessa la polizia. Insomma, cosa dice? C'è Gloria che fa il musone.
No, abbastanza bene, sufficiente bene, diciamo. La
Ma
polizia.
paragonato in Perù?
Sì, no, non c'è
C'è,
paragone.
non c'è paragone
Perché
allora.
siamo
Per
usciti dal Perù allora?
questo, perché la polizia non
La
funzionava.
polizia non faceva niente, adesso la polizia sta mietendo quello che ha seminato. Perché la polizia lì in Perù fa. Quando sono arrivato là, sono andato a un poliziotto e gli ho offerto un succo di frutta, ti ricordi, in piazza, dalla strada principale. E gli ho detto
Sì.
com'è quella storia? Mi fa, dice, qui le leggi sono tutte di sinistra, difendono i criminali. E noi arrestiamo uno e domani lo lasciano andare. Rischiamo la vita, rischiano la vita per arrestare e domani il giudice fa andare. Legge a favore. E dice, e allora la polizia in Perù era in ribellione. Non faceva più niente. In Perù, esagero se dico che era pericolosissimo attraversare la strada sulle strisce pedonali.
No, era pericoloso, sì.
Ma dovevi saltare come
Sì.
una gazzella.
Non ci sono regole sul viaggiare.
Taxi arrivavano
Sì,
sparati,
sì, sì, sì.
50 all'ora. Io sono sulle strisce, dico questo qua, questo
Sì. No,
non si ferma.
guidano senza
Oh,
regole.
sono saltato e la gente, ho capito perché la gente correva sulle strisce pedonali. Capito? Cioè, praticamente la polizia, e c'era la polizia in giro, non faceva, ne fregava niente, la polizia lì, fianco.
Lo so, una volta siamo usciti da un taxi, eravamo 7 persone in un taxi, che non si fa, solo 4 posti ci sono, a parte
E
quello che
l'autista,
guida, a parte
quindi
l'autista.
seduto uno sull'altro.
Eravamo in 7 e il taxi si è fermato davanti a un poliziotto, siamo usciti tutti sorridendo al poliziotto, waving to him, e lui sorrideva indietro e
In
everything was
sette.
fine. I 7. Non ha detto niente.
Benvenuti in Sud America. Però il Perù è, diciamo, un caso limite, cioè, ce ne sono altri così, forse anche peggio. E allora, gloria al Signore. Insomma, va bene, spero che ho risposto ad Agostino. Ho risposto o non ho risposto?
Sì, io
Le ho
credo che hai
dato le
risposto.
nazioni dove sono
Sì,
più
sì, sì.
tranquille. Ecco. E tua moglie c'ha ragione, Agostino. Dio benedica le mogli. Va bene. Guarda, la parola che ho sentito quando leggevo queste notizie dei massacri in Perù, del Guardian, dell'NBC News, proteste mortali. Ho sentito questo, il seguente messaggio che adesso voglio darvi, e per i fratelli che sono già credenti principalmente, che a volte mi rivolgo, do messaggi per gli atei, eccetera, quindi è un altro. Ma adesso voglio parlare ai fratelli già credenti, ascoltate. Quello che sta avvenendo in Perù adesso, i disastri, eccetera, la violenza, però non solo in Perù, cos'è? È il diavolo che sta preparando l'inferno della tribolazione che viene in tutto il mondo, capito? e lo fa attraverso le sinistre marxiste. Non che i fascisti sono migliori sullo stesso. Tutti dal socialismo vengono. Allora, come i cristiani che furono perseguitati in Iraq, Siria, eccetera, perché il maligno fece, attenzione, fece scoppiare queste guerre in queste nazioni, Iraq, Siria ed altri, per avere una copertura, il diavolo, per perseguitare i cristiani. Quindi queste guerre scoppiarono per questo vero motivo. Il maligno ha usato le sue pedine, andiamo giù nella storia, andiamo a 2000 anni fa. La sua pedina che il diavolo ha usato 2000 anni fa e altre pedine simili a questo, Nerone mi riferisco, Nerone è un indemoniato che persino uccise sua madre, Nerone, e allora lui ha bruciato Roma per il vero scopo del nemico, qual era? Era quello, non di Nerone, ma del diavolo, di accusare i cristiani di questo incendio e perseguitarlo, capito? E terminato lo scopo, il diavolo guida Nerone al suicidio. Nerone non lo sapeva, fino all'ultimo momento quando gli è venuta la rivelazione, l'idea, diamo la colpa ai cristiani. Ma il diavolo lo sapeva già dall'inizio, quando il diavolo ha guidato Nerone a bruciare Roma. Lo scopo, insomma, era di perseguitare i cristiani. E via così, tutte le guerre sono causate dal nemico. Perché? Perché succede una guerra nel mondo? Per combattere direttamente o indirettamente il popolo di Dio, la seconda guerra mondiale, con la quale copertura il maligno perseguita gli ebrei. Capito come la cosa? O come il recente contagio, la pestilenza mondiale, non voglio usare termini troppo, capito? Che bisogna sopravvivere. La pestilenza mondiale, le sbucate, i sbuconi, siringate. La pestilenza fu solo un trucco perché i cristiani non potessero riunirsi in chiesa e addestramento mondiale riceve il marchio della bestia che sarà la prossima siringata quando arriverà. Il mondo addomesticato ha accettato la prima siringata, accetterà anche l'altra. Il diavolo metterà tanta pressione che se non lo ricevi sei un terrorista. E se tu non ricevevi la siringata nei mesi scorsi e anche adesso, se tu non ricevevi la siringata anni 20 e 21, uno o due anni fa, tu eri uno che andava in giro a infettare la gente. Tu eri un terrorista, eri un criminale, eri da essere messo alla gogna alla televisione tutte le sere. Allora, per questo che la parola insegna, 1 Corinzi 16, 19, eccetera, insegna che bisogna riunirsi dove?
Nelle case private.
E quindi i poveracci, i fratelli poveracci cristiani che assuefatti alla panca dalla domenica, cosa hanno fatto poveracci? In casa con la museruola, lockdown, ma noi qui in Sud America, ideale posto rifugio, non ne abbiamo quasi risentito, perché viviamo in campagna, l'aria fresca, qui i contadini con la museruolina si lustravano le scarpe, ma nelle città era l'inferno. Nelle città la gente si suicida, cade in depressione. Allora beati i credenti che hanno la fede di riunirsi nelle case, saranno molto più protetti quando l'anticristo devasterà le chiese di tutto il mondo. Come dice Apocalisse 13:7, le fu dato all'anticristo di fare guerra ai santi e di vincerli. L'anticristo vincerà i santi, cosa che le chiese delle panche calde non lo capiscono, perché non lo vogliono capire. Nella tribolazione che viene, l'anticristo causerà ogni tipo di guerra e di emergenza per mascherare il suo vero scopo di attaccare la Chiesa. Ogni male nel mondo è sempre un paravento per attaccare, è sempre Caino che attacca Abele, che il diavolo sa che solamente i cristiani sono il vero ostacolo al suo potere mondiale. Il diavolo lo sa. Certamente non saranno i bergogliani a fermare il diavolo, i bergogliani di questo falso papa che ha detto di non sapere neanche perché Gesù è morto. Un bambino gli chiede perché è morto Gesù, gli fa, io non lo so. E beh, allora vai a fare il pescivendolo, scusa, vai a vendere baccalà, che ci fai lì mascherato da papa. Almeno poteva andare da Ratzinger, Ratzinger glielo poteva dire, povero Ratzinger. Comunque, neanche certe chiese protestanti ecumeniche, diciamo, saranno di alcun ostacolo all'anticristo. Io parlo delle chiese protestanti dell'8 per mille, quelle che vogliono i 30 denari dell'8 per mille, e per non perderlo, Mosca, silenzio, silenzio. Non si litiga col governo, se no perdiamo l'8 per mille. Perdiamo i 30 denari. E allora queste chiese mezze morte, o morte completamente, o morte due volte, come dice nell'Epistola di Giuda, morti due volte. E allora queste qui non opporranno resistenza all'anticristo, al suo marchio della bestia, ma benedetti voi, fratelli, che lottate nello spirito, bravi. Il Signore vi benedice. Tante chiese nominali tragicamente seguiranno l'Anticristo, più o meno come fecero le chiese evangeliche, le mezze morte chiese evangeliche di Germania, che si sottomisero docilmente, anzi, a Hitler. Lo sostennero, ricevettero il suo marchio del diavolo del tempo, che in quel tempo si chiamava nazismo, Italia fascismo. E felicemente diedero la loro vita per combattere le sue guerre naziste. Ora, notate con quanta remissione le chiese di oggi, addormentate e guidate da pastori altrettanto addormentati nello spirito, hanno ricevuto il presente, il marchio dalle siringate, che c'è ancora. Credo che più o meno avverrà lo stesso. In tutte le chiese che non ascoltano i profeti di Dio, le chiese che non si svegliano. Sto parlando dei loro propri profeti, ci sono, ma sono tutti intimoriti che il pastore li caccia fuori. Fatevi cacciare! Preferite che vi cacci Dio dalle sue benedizioni, dalla sua unzione? E allora queste chiese non escono dai loro letarghi spirituali, non si avviano sul sentiero della ubbidienza della parola.
E credi che non avverrà? Cioè alcune chiese non si sveglieranno? Almeno alcune?
No, alcune sono sveglie, più sveglie di me. Ci sono gli svegli, non troppi. Avverrà che si svegliano? Non si sveglieranno, tranne pochi. Le profezie dicono di no. Queste chiese non usciranno dalle loro targhe spirituali, non si sveglieranno. Andiamo a Daniele 7 e vediamo una profezia che già dall'antichità ci parlava di questo tempo in cui viviamo, parla dell'anticristo.
Daniele
7,
7,
vai a 21 per favore.
21. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
È lo stesso di Apocalisse che vincerà i santi,
Sì,
va bene?
sì.
E questo corno, studia il nostro corso biblico, ti mostra che è l'anticristo. 25.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo.
Allora, i santi?
I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Daniele 7, 21 e 25.
E qui sta parlando di 3 anni e mezzo, dei tempi, a metà di un tempo. Guarda, se continuiamo in Apocalisse 13,5, vediamo che fu data una bocca che preferiva parole arroganti, bestemmie, e gli fu dato potere all'anticristo di agire 42 mesi, cioè un tempo, dei tempi, a metà di un tempo. E Matteo 24,21 dice: vi sarà una grande tribolazione, quale non c'è stata da principio del mondo, fino ad ora, né mai più vi sarà, grazie Signore. Quindi questo sto parlando dell'Anticristo. Le chiese non si sveglieranno, le chiese, la stragrande maggioranza, le chiese della Pachamama, della falsa Madonna, che non credono nella Madonna della Bibbia, ma credono alla Madonna di Medjugorje. Attenzione, fratelli, state sbagliando come hanno fatto i religiosi ai tempi di Gesù che credevano ai farisei, non a Gesù. Va bene.
E il rapimento dov'è?
Il rapimento, che sarà la risposta di Dio a tutte queste cose del
È quella la
diavolo.
protezione.
E allora, innanzitutto, guardiamo dove non è. Attenzione ai falsi profeti, perché il rapimento, secondo la Bibbia, non secondo le chiese imbroglioni, ma la Bibbia dice che avverrà dopo la tribolazione, dopo la tribolazione, Matteo 24, 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, verso 30, allora?
Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo.
E lì venire, le vedranno venire sulle nuvole del cielo, 31, manderà i suoi angeli, per cosa?
Per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.
E allora,
Matteo 24, 29 a 31.
capito? Il rapimento viene dopo la tribolazione, per cortesia. Fratelli che credete a quegli imbroglioni americani che vendono libri. La Bibbia dice dopo. Lo so che gli imbroglioni americani con i libri hanno detto che dopo vuol dire prima, ma voi non dovete credere con gli imbroglioni. Credete alla Bibbia.
No, è più che loro dicono che come mai Dio non ci protegge? È impossibile. Certo che Dio ci protegge, ci ama. Dov'è la supergrazia?
E
Ci ama, ci ama.
come ha protetto Dio a Gesù con la crocifissione? Come ha protetto Abramo offrire suo figlio sull'altare? Come ha protetto l'Israele per 430 anni, schiavi in Egitto? Come ha protetto Israele ai tempi di Babilonia, prigionieri in Babilonia? Ma vogliamo svegliarci per cortesia? Il Dio della supergrazia è un Babbo Natale, è falso.
Ma la grazia di Dio
E saremo
esiste.
tutti imbambolati, imbabbati, natalati, se non andiamo alla parola.
La grazia di Dio è reale su di noi.
La grazia di Dio è reale, certo che però non è quella che dicono gli imbroglioni di certe chiese, un assegno in bianco, io lo uso come voglio, una bottiglia con dentro una lampada di Aladino, sfrego ed esce lo spirito della supergrazia. No!
No, no,
Sei
quello
ingannato, no, non c'è la supergrazia, c'è il superinganno. Ogni era c'è il suo inganno, le sue madonne, le guerre protestanti, le crociate, ogni era. Il diavolo non è mandato in ferie, è andato a Rimini, controllate, non c'è. Il diavolo sta lavorando. E la bugia adesso è supergrazia e Vangelo prosperità per i protestanti. E le Madonnine per i cattolici. Attenzione, dico Madonna, non parla di quella vera della Bibbia, parla di quella falsa, quella che io sono la madre di Dio, e io sono la sposa della Chiesa. E Gesù chi è? Anche lui sposo. E quante spose ha la Chiesa? Allora, la supergrazia non esiste, è mai esistita, è una fandonia. Senza scritture, create dagli ignoranti di profezie o dagli imbroglioni di professione che devono vendere libri cristiani per comprarsi i loro jet, perché Dio li ama così tanto, gli ha dato un jet, poveracci, e le loro villette milionarie, grazie al Vangelo di prosperità che hanno imbrogliato le chiese, e i poveracci a comprare i loro libri. Fin quando insegnano la comunione in Cristo, la salvezza, la guarigione, bravi. Quando escono di binario e cominciano a profetizzare, che non ci capiscono niente di profezie, queste gente, che sono pochi oggi nel mondo che capiscono e possono insegnare la profezia, pochi. Va bene? Loro non ci capiscono niente, ma devono insegnare perché dicono: Wei, io voglio capire l'Apocalisse. E allora prendono quattro scritture, insegnano l'Apocalisse, quattro scritture, partono, e dove vanno non si sa mai. Guarda la grazia. Andiamo a Atti 5, c'è una bella
Sì.
scrittura lì, guarda. La grazia è una sola. La grazia viene data, diciamo. La grazia è un, per fare un esempio, è un po', viene dallo Spirito Santo, è come lo Spirito Santo. La grazia è parte dello Spirito Santo, ma se tu non c'hai l'unzione dello Spirito Santo o l'hai perso, non hai neanche la grazia. C'è gente che perde lo Spirito Santo, come fa a avere la grazia? E dice: Fratello Giuseppe, lo Spirito Santo? Sì, certo che lo Spirito Santo lo puoi ricevere, ma poi perde l'unzione e diventi una scarpa vecchia.
Sì,
Va bene?
vero.
Allora, la grazia, come lo Spirito Santo, allo stesso modo, viene data solamente a chi ubbidisce. Se non ubbidisce, perdi la grazia, lo Spirito Santo, la benedizione. La salvezza te la tieni, come la chiesa dell'Odissea, la chiesa del vomito, Apocalisse 3, la chiesa del vomito, l'Odissea, Apocalisse 3. Se sei salvo rimani nel secchio del vomito, ma sei salvo. Dio c'è, forse è meglio l'inferno, forse è meglio andare all'inferno e farla finita. E chi vuole vivere in cielo in un secchio di vomito? C'è anche questo. Va bene, poi come va in chiesa, tutti seduti a scaldare le panche e fuori c'è un mendicante lì che mendica, un alcolizzato, uno che non vuole lavorare magari, un mendicante falso. Oh, mia mamma è ammalata, non è vero. Oh, ho già 4 figli, non è vero. Cammina con la stampella invece quando nessuno guarda corre. Capito? E così sarà in cielo. Ci saranno quella sposa di Cristo dentro e fuori le vergini stolte, senza la grazia, senza supergrazia, che non avevano voluto l'olio. Questo non capiscono. Tutta salvezza. No, non è salvezza. Dopo la salvezza c'è, ci sono i premi. E non lo capiscono, ma vogliono capire. Allora, lo Spirito Santo, la grazia è parte dello Spirito Santo, ma lo Spirito Santo viene dato solamente a chi?
Ubbidisce.
Oh, ce l'hai a te 5?
Sì. Atti
32, dagli questa bastonata, con un colpo alla botte e uno al cerchio.
5:32. Noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che li ubbidiscono. Atti 5:32. Dio dà lo Spirito Santo a quelli che li ubbidiscono. È molto chiaro.
Capito? Allora, leggere in contrario, cioè in contrario, viceversa. Se tu non ubbidisci, non c'è Spirito Santo.
Cioè la unzione.
L'unzione, sì, perché tu puoi ricevere lo Spirito Santo, puoi parlare in lingue, ma come Sansone, che a forza di farsi carezzare la cocuzza quadrata di Delilah, come in italiano Delilah, mi trovi lì giudici, ma i
Ok.
giudici 13-14 lì dove. Come si dice in italiano? Delila? Delilah.
Giudici.
Ok.
Sì, te lo cerco.
Allora, comunque, il Sansone gli piacevano troppo le donne e gli hanno cavato gli occhi. Perché? Perché mentre quando gli ha rivelato il suo segreto a quella sgualdarina di sua moglie che aveva una fuori dal popolo di Dio, una filistea, e lei l'ha venduto per denaro, l'ha venduto. Va bene, lui confessando il suo segreto che non doveva farlo, va bene, e ha perso lo Spirito di Dio. Dice, lo Spirito di Dio è dipartito da Sansone, neanche se n'è accorto. Quando lo Spirito Santo ti lascia, è un gentiluomo non, come una colomba, non te ne accorgi. Sansone non si è accorto che lo Spirito Santo lo ha abbandonato. Va bene. Ecco, allora, tu sei battezzato nello Spirito, preghi in lingue? Sei un cattolico carismatico, un pentecostale, beh, bravo, applausi. Ma se tu disubbidisci, perdi l'unzione. La colomba se ne va a svolacchiare da un'altra parte dove c'è qualcuno ubbidiente. Non perdi la salvezza, ma neanche lo Spirito Santo se ti penti. Va bene? Infatti, Atti 5:32, Spirito Santo, a quelli che ubbidiscono, e voi, fratelli, che pregate la supergrazia, non ci credo che l'avete. Non so neanche se avete l'unzione dello Spirito Santo. Come Sansone forse l'avete persa. Io la posso perdere se disubbidisco. Allora, le chiese che disubbidiscono, a cominciare dai comandamenti. In cosa disubbidiscono queste chiese? Ci sono chiese, che posso essere io, che possono disubbidire a cominciare dal comandamento di uscire dai loro dormitori comodi e andare a cercare i perduti con la salvezza di Cristo. I perduti, cioè cercare i perduti non vuol dire cercare solo i salvati, solo quelli che sono già cristiani, ci riuniamo in questa chiesa, siamo 100, 200, 1000, 2000, tutti credenti a scaldare le panche col portafoglio facile. Molte di queste chiese non solo non hanno nessuna supergrazia, ma sono cadute dalla grazia, va bene?
Amen.
Sono cadute come a volte avviene a intere chiese, cerchiamo noi di non cadere. Mi dà quella scrittura Galati 5, per favore?
Sì. Galati
Sì,
5,
verso 4.
4. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Galati 5, 4.
Scaduti? E
Dalla grazia.
questo non ne parlano mai. Qui
No.
parlano solo che loro sono la sposa, Filadelfia. Apocalisse 3:10, Dio ci protegge. Oh, ma volete che darvi una calmata? È come se io, frate Giuseppe, direi: io sono l'unico profeta, l'unico che insegna le profezie, io bla bla bla. È lo stesso. Fin quando cammino diritto, frate Giuseppe è unto e benedetto. Ma se frate Giuseppe esce di binario, infedele a mia moglie, e tratto i miei fratelli come stracci, il Signore prende il bastone e fa polpette di fratello Giuseppe. Ci siamo? Vado a finire nel mondezzaio della storia. Com'è che si chiama Delilah?
Dalila.
Dalila o Dalila? Grazie. Scusate, fratelli, qui a volte facciamo confusione con queste lingue. Vi chiedo misericordia.
Amen.
Alleluia, alleluia. Il Vangelo di Dio, il Vangelo che Dio ci dà. Il Vangelo che almeno ha dato a me non è un Vangelo per raccogliere fondi, va bene? E voi sapete come io predico, non predico in un modo populista per ruffianarmi con la gente, per accarezzare orecchie e solleticarle. Solo Dio sa quanti membri della nostra missione abbiamo perso per predicare come predichiamo, ma tanti, tanti. Cioè, io ho deciso di uscire dalla vostra missione, ok, ti auguro ogni bene. Mica li malediciamo come certe chiese
No,
fanno. Hai
no,
perso la
no, no.
salvezza, il fratello si è perduto. Ma che si è perduto? Quello magari niente, rispettare. Poi ogni tanto tornano e la porta è sempre aperta, per
Amen.
l'amor di Dio.
Amen, amen.
Grazie, Signore. Insomma, e so, per questo che siamo doppiamente grati, fratelli, che non solo non ci abbandonano, ma accettano anche le ramanzine, gli sculacciati, le quali io sono il primo a meritarle. Va bene? E vogliamo ringraziare quei fratelli speciali che, nonostante questo Vangelo un po' duro che predichiamo, ci sostengono lo stesso, credono nel messaggio, non in noi, ma nel messaggio che Dio ci ha dato. E con i loro sacrifici e le decime ci
Amen.
consentono di superare grandi problemi e difficoltà. Grazie fratelli, grandi sono le vostre benedizioni, le vostre opere vi seguono. Dio
Grazie
vi
Gesù.
ricambierà, fratelli, vero sorelle?
Vero che ci sono rimasti Sì,
accanto
sì,
nonostante tutte le difficoltà.
sì.
Grazie,
Dio vi
fratelli.
ricambierà, nel vostro
Amen.
bisogno vi ricambierà, anche voi avrete
Amen.
bisogno e Dio vi ricambierà perché mietiamo quello che seminiamo, perché
Sì.
Dio è fedele. Gloria,
Amen.
gloria a Dio. Un abbraccio a questi fratelli.
Preziosi.
Grazie,
Amen.
fratelli, che mettete le preghiere in pratica anche nei fatti. Grazie.
Gloria a Dio, sì.
Alleluia, un abbraccio. Comunque, torniamo ai falsi insegnanti. Scusa,
Va bene.
devo finire la storia qua, il messaggio sui falsi insegnanti. Stiamo attenti a questi qua, che leggono qualche scrittura e poi vi edificano dalla loro mente carnale e non con altre scritture. Capito il trucco? Prendono la
Sì,
parola,
sì, sì.
basati sulla parola, sì, Gesù ha detto, e poi ci costruiscono sopra come gli pare. È come se tu vai in cucina, fai una bella zuppa, beh, no, beh, e poi ci metti cantigina, ammoniaca,
Oh.
oppure un po' di immondizia dal
Oh
bidone,
no.
un po' di vermi grattugiati.
Oh, arrivano i vermi.
Uova di scarafaggio,
Arrivano quelle cose.
veleno del serpente, cioè, così fanno nel mondo. No, però noi nella Chiesa non dobbiamo essere così, non possiamo leggere una
Amen.
scrittura, dice qui
Amen.
Gesù dice che lui è il Salvatore, amen, tutti, amen. Sentite questi americani, no?
Sì.
Datemi un amen, tutti, amen. Bravi, ripetete 10 volte, bravi pappagalli. Datemi un amen. Sentite questo?
Sì,
È
sì, sì,
ridicolo
sì.
come prego.
Sì.
E leggono due, poi leggono un'altra scrittura. Guarda, qui dice Gesù che la via, la verità e la vita. È vero o no? È vero. E lui dice che ci ama. Vero o no? Vero. E allora uno che ci ama non, ci rapisce prima o dopo? Prima. Hai capito? Tutti gli zombie a ripetere. Cioè, prende le briglie dell'asinello e poi lo guidi dove ti pare. Siete d'accordo che Gesù è Salvatore?
Certo.
D'accordo. Sei d'accordo che ci ama?
E come
Sì!
no?
Una volta che c'è un po' di sì, dice, è logico che ci rapisce prima della tribolazione, non come dice quel fratello Giuseppe, pazzo da legare, che quale sposo manderebbe la sua sposa alla tribolazione? Nessuno lo manderebbe. Infatti, a volte è necessario, ma non è che lui lo manda, è il diavolo, se no si è peccati. Vedi gli ebrei schiavi in Egitto, schiavi in Babilonia, eccetera. Guardi i martiri di tutti i secoli perseguitati dalla falsa chiesa, dall'inquisizione, eccetera. Attenzione ai falsi insegnanti, attenzione ai falsi profeti. Sono infatti, i falsi profeti, Matteo 24, anzi, andiamo lì. I falsi
Sì.
profeti sono quelli contro i quali Gesù ci ha avvertito che sarebbero state il cancro del tempo della fine. La Chiesa al tempo della fine c'ha un cancro e sono i falsi profeti. Ecco, leggilo, Matteo 24, mi dai verso 3, gentilmente, Matteo 24, verso 3.
Verso 3, Matteo 24. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?
Allora, qui gli chiedono, ci dai un segno? Un segno, ce lo dai Gesù, della tua venuta? E la prima cosa che Gesù gli dice, guardatevi. Perché
Verso 4, guardate che nessuno vi seduca.
ne sedurranno molti. Stiamo leggendo qualche stralcio, studiatevi bene tutto il capitolo, però poi. Capite? Quindi il primo segno che Gesù ci dà, il primo segno è falsi profeti.
Attenzione agli inganni, sì.
Allora, ci sono le Madonne di statua, che non è quella della Bibbia, e ci sono i falsi profeti della super grazia della nonna della Chiesa protestante. Fuori binario. E la cosa triste è che al di sotto di questa gerarchia fuori binario ci sono tante pecorelle sincere. Tante pecorelle che, come io, quando andavo nella chiesa, e che ne sapevo io piccolino, guardavo se state, boh, è giusto che sono lì, stanno glorificando Dio. No, lo stanno adorando al posto di Dio. Quella statua sta rubando una fetta di gloria. Io sono un Dio geloso, non darò la mia gloria a un altro, dice il Signore. 10.
Matteo 24, 10. Allora molti si svieranno,
Svieranno,
si
si
tradiranno e
tradiranno.
si odieranno a vicenda.
E molti?
Molti falsi profeti
E
sorgeranno
sedurranno?
e sedurranno
Di
molti.
nuovo Gesù insiste,
Sì.
attenzione alle false dottrine, falsi profeti, falsi pastori. Perché?
Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà.
Parola greca per amore qui è agapè, non è eros, non è niente. I greci avevano, mi pare, quattro terminologie. E quindi qui leggilo in greco, qui dice l'agapè si raffredderà, sta dicendo l'amore di Dio si raffredderà. Questo sta dicendo. Cioè, come dire, le chiese diverranno ghiacciate, ghiaccioli, mottarelli, diventeranno gelato surgelato, semicaldo, né freddo né caldo, pronti ad essere sputate. Parlo specialmente di certe gerarchie. Le pecorelle sotto sono colpevoli di seguire gli imbroglioni. Perché? Perché sono lazzaroni. Anche le pecorelle fedeli sono lazzaroni. Non studiano la Bibbia cosa dice. Non si vanno a cercare un insegnante che la Bibbia e le profezie gliele insegni, magari uno anche meglio di me. No, sono seduti, è come le galline che fanno l'uovo, di coccodè, posso andare, se la storia è finita, andate a poltrire nella vostra sala a vedere cosa dice Lilli Gruber. Ah. Allora, andiamo al 12, 13.
13, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
E 24?
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile,
Se fosse possibile,
gli eletti. Ecco, ve l'ho
e
predetto.
come si fa a sedurre, se fosse possibile, gli eletti?
È
Ha visto
così?
mai un guru indiano che 30 anni che non si lava
No.
andare in una chiesa cristiana e quasi sedurre la
No.
sposa di Cristo? E
No, no, no.
allora di che accidenti sta parlando qua?
Sta parlando proprio di quello, il rapimento prima della
Sta
tribolazione.
parlando dei predicatori cristiani,
Sì.
sta parlando di preti e pastori cristiani imbroglioni, quelli che con la croce in mano e guardano dove c'è il portafoglio. Capito? Ci sono le rapine a mano armata e ci sono le rapine a croce armata. Capito? A Bibbia armata.
Questa è una nuova, Giuseppe.
Imbroglioni, pelandroni. Dio vi ama, così datemi i soldi. Capito? Sai, in banca andiamo con la pistola, questa è una rapina. Svuota il sacco. Adesso vanno in chiesa con la croce. Assomigliano. Capito? Prendono la croce come una pistola e dice: questa è una rapina. Dio vuole benedirvi. Qui c'è la saccoccia. Non c'è tempo di andare in Qatar. Mettete qui, guardate. Gloria a Dio. Signore, liberici da questa maledizione.
Aiutaci, Signore.
Signore, poveri fratelli che credono a questi pelandroni.
Grazie,
Cos'è
Gesù.
che
Ho
hai letto? Mi dici, me lo
letto Matteo
ricordo.
24, alcuni stralci, qua e
Sì,
là,
e dove
da a
sei arrivata?
25.
Brava. Allora, andiamo al 26. Leggetelo nella versione Diodati, fratelli, che è diversa, la Diodati, è migliore. Cosa dice al 26?
26. Se dunque vi dicono, ecco, è nel deserto, non vi andate. Ecco, è nelle stanze segrete,
Non
non
ci
ci
credete,
credete.
dice Gesù. Attenzione che non vi sfugga, eh? Matteo 24, 26 dice: quando torna Gesù, dice, i falsi profeti vi diranno: e qui e là e nelle stanze segrete, non ci credete. Gesù sta parlando del suo ritorno, del rapimento. Qual è la bugia oggi? La segretezza del suo ritorno.
Sì.
Questa è un'altra
Sì,
bugia.
sì, sì. È
Viene in segreto. E dove lo dice nella Bibbia? Shh,
qui, proprio qui.
shh, no, è segreto. Non si può dire. La pepa, ma non lo sa neanche Dio?
No.
Shh, un segreto. Quando dice dopo il rapimento, pistola vuol dire prima. Ah sì? Allora bianco e nero? Sì, nero e bianco, ho capito. Allora diavolo vuol dire Dio. E Dio vuol dire diavolo. Ah, quindi è tutto l'incontrario. Non ho capito niente io. Voglio diventare ateo. Infatti, vedi, le chiese sono nella più totale confusione. Questi figli del diavolo hanno cambiato le parole della Bibbia per raccogliere soldi, per riempire le loro valigie del Qatar. Hanno cambiato la Bibbia. Quando Gesù dice, Matteo 24, 29, dopo il rapimento, però dice: sì, però quello, ci sono tanti rapimenti. Ah sì? Eh sì, è logico che lui ci ama, e allora vuol dire che prima del rapimento manda una limousine con il ventaglio che avevano i faraoni per l'aria fresca, e in limousine andiamo in cielo. E ma dove è scritto? È da nessuna parte, è un segreto. E Gesù ne ha parlato di segreti, di segreto. Ha detto: quando vi dicono Gesù è nel segreto, viene nel segreto, eccetera. Capito?
Non ci credete, dice verso 26.
Le chiese delle panche calde leggeranno e diranno: fratello Giuseppe è impazzito. Ma va bene, però per Gesù sono impazzito. Sono
Amen.
impazzito per le scritture. Io mi viene quasi quasi di impazzire a pensare ai fratelli che leggono queste cose. Invece di credere alle scritture, chiedono al pelandrone dietro il pulpito che gli dice che dice: sì, vuol dire dopo, ma sì, però c'è. Oh, dopo, ok, va bene, però c'è anche prima. Dove è scritto? Da nessuna parte. Ma è logico che uno sposo non manda la moglie in tribolazione. Dove è scritto? Ma da nessuna parte, però per me è logico che non manda la sua fidanzata alla tribolazione. E perché ci ha mandato Israele schiavi in Egitto? Perché ha mandato schiavi in Babilonia? Perché gli ebrei sono stati perseguitati per anni nei campi di sterminio, milioni uccisi? Perché, 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 perché? Chiedigli a questi imbroglioni falsi profeti che ti
È
rispondono.
perché c'è il
E tutte le risposte saranno senza scritture. A common denominator, un denominatore comune di ogni risposta dei falsi profeti. Non hanno scritture. Perché? Perché sono imbroglioni e non possono averle. Però Geremia dice, Dio dice a Geremia: io punirò anche quelli che seguono i falsi profeti. Ma la trovi la scrittura, per favore? Geremia
Ok.
14, vedi se 14, 10, 14, verso lì, dove dice: punirò, Geremia 14, 14, vedi lì, dice: io punirò anche quelli che li seguono. Vedi se la trovi, se no la cerco io. Angela, dice qualcosa tu o vado avanti?
No, va bene, vai
no,
avanti.
Dicevo io che anche prima di sposarti c'è un fidanzamento per controllare la sposa, no? Fai una prova per controllare se è degna di essere
e
sposa.
E quando la fidanzata non... si rivela adultera, Egitto,
non la sposi.
430 anni, Babilonia, 70 anni. Chiedete ai falsi profeti, e dov'è la grazia di Dio lì? Ah, ma quello è Vecchio Testamento, ti diranno. Ah, sì? E allora vai da Jezebel, Apocalisse capitolo 2. Capito? Jezebel, che gli ha dato tempo di pentirsi e lei non gli interessa un fico secco, dice. E allora la metto su un letto di afflizione e i suoi figli li uccido. Caspita, chiesa di Tiatiri, Apocalisse 2. Toglietevi di mezzo, falsi profeti, mi sono stancato di voi e mi dispiace per le pecorelle che state imbrogliando per comprarvi il vostro jet. E poi criticate le multinazionali e voi siete peggio, perché che le multinazionali sono onestamente criminali e voi siete ipocriti, quindi più colpevoli. Luca 12 dice, il servo che non conosceva la volontà del suo padrone sarà colpito con poche battiture, ma il servo che la conosceva sarà colpito con molte battiture. Allora, multinazionali che sono capre, di solito zizzania, e allora poche battiture. Ma tu, ipocrita con la patente e col diploma teologico, tu riceverai molte battiture. Come le riceverei io? Hai trovato la scrittura?
Sì, sì, sì.
Allora, qual è?
Geremia 14, 15 e 16.
15 e 16, bravo, cosa dice?
Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome. Sebbene io non li abbia mandati...
Io non li ho mandati, io non ho detto loro di scrivere i libri americani. Va bene, io non gliel'ho detto di scrivere questi libri americani, non gliel'ho detto. E loro hanno fatto lo stesso, dimmi.
E dicono, non ci sarà spada né fame in questo paese. Quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame. Verso 16. E quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme, morti di fame e di spada. Essi e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, né vi sarà chi dia loro sepoltura. Riverserò su di loro la loro malvagità.
Insomma, sta parlando
Geremia 14, 15 e 16.
Sta parlando del falso profeta e di quelli che lo seguono.
Sì, forte.
Capito? Non è che nella seconda guerra mondiale a Norimberga hanno impiccato solo Hitler perché non potevano impiccare le ceneri. Hanno impiccato quelli che lo hanno seguito. Mm-hmm. Che poi dovrebbero farlo sempre, andate a impiccare un po' di gente al Pentagono. Però era un segno di Dio. Attenzione, vi siete divertiti a seguire Hitler? Sì, è colpa sua. Noi seguivamo solo ordini. Bene, intanto vi impicchiamo anche voi. Poi vediamo. E l'hanno impiccato, ma non tanti. Ho dato solo un esempio. 11 ne hanno impiccati. Va bene. Altri si sono suicidati. Così è finito il nazismo. E così finiranno tutte le capre che respingono il Vangelo nel nome di Gesù Cristo. Guardi, mi dai anche un'altra scrittura, gentilmente?
Sì.
Matteo 24, 27, Apocalisse, Gloria, anche tu una scrittura? Apocalisse 1, 7, chiudiamo.
Okay.
Poi chiudiamo, fratelli. Sì, grazie per la vostra pazienza che avete ascoltato fino adesso.
Matteo 24, 27.
Ci avrei altri punti da coprire, ma ho capito che... Guardiamo l'orologio e non possiamo approfittare troppo.
Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Matteo 24, 27.
E dov'è il segreto?
Niente
dov'è
segreto.
L'avvenimento segreto che nessuno lo sa?
Tutto visibile qui.
Ma branco di imbroglione, andate a imbrogliare un'altra parte, spero da nessuno.
Dio non fa niente di nascosto, tutto all'aperto, come un lampo.
Gloria.
L'altra scrittura è Apocalisse 1,7. Ecco.
Potete gridare?
Apocalisse 1,7.
Dai che ci stiamo addormentando su queste panche. Forza!
Apocalisse 1:7. Oh. Ecco, Eli viene con le nuvole.
Ecco.
E ogni occhio lo vedrà.
Anche chi?
Anche quelli che sono dicono che è in segreto. Lo vedranno.
No, continua a leggere.
Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui.
Capito?
Sì, amen. Apocalisse 1:7.
Cioè, la Bibbia lo direbbe se viene in segreto. Te lo direbbe in parabola. Ma è talmente segreta che non lo sa neanche Dio, non lo sa neanche la Bibbia, non lo sa neanche Gesù. Perché? Perché voi siete imbroglioni, falsi, bugiardi. Siete laodiceani, leggetelo. Apocalisse 3:14. La chiesa di Laodicea, la chiesa del vomito. Angela, dimmi di parlare bene, tranquilla, elegante.
Ha detto Wanda che non è igienico.
Ecco, vedi,
seguiamo Wanda, il suo esempio.
Wanda, una sorella molto giovane nello spirito, lei mi insegna. Grazie, Wanda. E Wanda, io ho strada da fare. Uno di questi giorni diventerò dal parlare forbito.
No, ma anche lei usa tanti aggettivi. Anche lei è come te.
Capito, sì? Poveraccia.
Non è poveraccia, she's peppery.
Sì, come Gesù.
Che è piena di spirito.
Di Giuseppe, sai, ogni tanto... Capito? Bene, senti, io... Basta, è giunta l'ora. Mi fermo.
Vabbè, perché anche il programma ci ha creato un problema subito. Adesso funziona, però per un momento non ha funzionato più.
I fratelli non ricevevano?
No, adesso siamo in linea di nuovo.
E quanto tempo abbiamo perso?
No, come 30 secondi.
Cosa devo ripetere? Posso ripetere qualcosa?
Solo tanto amore, amore.
Ripetiamo...
e amore. Ripeti quello.
Vuoi che ripetiamo?
No, perché l'ho registrato e lo... I fix it.
Sì, comunque parlavamo di...
Non mancherà
Matteo
niente.
24, Matteo 24, qual è? Matteo 24,
27.
27 e Apocalisse 1:7.
È tutto lì, sì.
Dove dice ogni occhio lo vedrà.
Sì.
E dice come il lampo esce dal levante, si vede fino a ponente, cioè da est a ovest. Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ravvimenti segreti? No. Niente imbroglioni. Pedalare, andatevene alle chiese delle bugie. Io voglio Gesù, voglio la Bibbia, il Vangelo.
Amen.
Cosa stiamo qui a comprare i vostri libri americani che voi dovete comprarvi il jet perché ve l'ha detto Dio. Capite? Dio gli ha detto di comprarsi il jet. Ma ci sono missionari che viaggiano in aereo, però sono aerei, sai, quelli che per spruzzare...
Quelli piccolini,
per l'agricoltura.
Sì.
Se qualcuno gli cresce un aereo di quelli, grazie, lo possiamo usare in Sud America. Grazie per il regalo, siete molto dolci. Ma non perché frate Giuseppe va in giro in jet con le hostess in minigonna. Ma cosa vuoi che me ne freghi?
Amen.
Io sto
amen,
anche
amen,
pregando
amen.
Per una barca da pesca, perché è così che possiamo andare... Una barca da pesca usata, capito? Servirebbe qui per andare in giro quando non si può viaggiare per il lockdown. Servirebbe una barca, quindi se qualcuno c'ha una barca che gli avanza o un aereo di quelli di agricoltura per spruzzare l'agricoltura, costa meno della macchina, costa come una macchina usata, intendiamoci. Cioè i missionari in certe zone come l'Amazzonia, che è qui vicino all'Amazzonia, e i missionari viaggiano in aereo,
sì, certo.
Ma aerei per trasportare i missionari di qua e di là, come missionari che sono stati uccisi in Ecuador.
Sì, sì, trasportare le scorte.
Elliot, che è stato ucciso, che è andato con l'aereo a evangelizzare una tribù. Quindi no, non confondiamoci. Perché io sono contro le moto, sono contro le macchine. Però le macchine usiamole per evangelizzare. Però non per far vedere questa grande macchina di annata, grande macchina. No, io macchine nuove, ho mai comprato una casa, un'abitazione, mai. Una macchina mai comprata e neanche la voglio, nuova voglio dire, usata sì, va bene in questo senso. Gloria al Signore.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie Signore.
Alleluia.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo.
Ci fermiamo qui.
Sì.
Allora salutiamo tutti i dolci fratelli. Grazie fratelli per la vostra partecipazione oggi, è bello ricevere messaggi da voi. Grazie per le testimonianze che inviate, vi voglio bene.
E vi voglio dire fratelli che sul serio io sento le vostre preghiere, quando io predico sento la presenza dei fratelli. Che come dice in 1 Corinzi 5, dice Paolo, io assente nel corpo, ma presente nello spirito, eccetera.
Sì. Sì.
Quindi io sento la vostra presenza.
Giusto.
Vi assicuro che le vostre preghiere sono sentite, che provengono non dalla radio internet, provengono dal cuore, il vostro cuoricino che Gesù tanto ama. In quel cuore che voi amate Gesù, le preghiere arrivano,
grazie,
le sento.
Signore.
Come quando Gesù ha detto qualcuno mi ha toccato.
Mm-hmm.
C'è tanta gente, perché dice? Perché ho sentito una virtù che è uscita da me. Cioè questa donna è andata lì, self-service, ha preso una virtù ed è guarita. Quindi quando voi pregate per noi, grazie, sono delle virtù che da voi vengono a noi. E per grazie di Dio noi preghiamo che le virtù di Dio attraverso di noi giungano a voi.
Arrivano a voi.
Dio vi benedica.
Amen.
Un bacio, un grazie, abbraccio.
Gesù.
Grazie Gesù. Non vedo l'ora di arrivare. Dove, Angela?
In cielo?
Sì, così che posso vedere questi fratelli. Allora potete fare tutte le foto che volete. Conoscerete il mio indirizzo. Non so dove il Signore mi parcheggerà. Spero non posso, dove posso predicare. Spero. Dio lo sa.
Allora,
comunque è una cosa sicura, o mi invitate voi o vi invito io e Angela farà un grande grigliato.
Sarà facile, sì.
Non
se
so
dovrai,
come sono le grigliate in cielo, Angela, ma imparerai subito, no?
Certo.
Tu e Deborah, Dora,
no
Adriano,
problem.
Paul.
Se vorrai predicare in cielo dovrai andare sulla terra per farlo.
Sì, ci sarà un giorno, c'è nel millennio c'è la nuova terra che c'è molto da evangelizzare.
Molto, sì.
Nella nuova terra è lo stesso,
mm-hmm.
perché vediamo Apocalisse 22, 14 e 15, che ci saranno disgraziati, ci saranno idolatri, ci saranno quelli
sì.
che amano la menzogna. Ci sarà da evangelizzare anche in cielo. Che facciamo in cielo a suonare l'arpa cattolica sulla nuvola protestante? Cosa scaldiamo, la nuvola dei religiosi? Io voglio andare a evangelizzare. E Gesù adesso cosa sta facendo, Angela? Quale panca sta scaldando Gesù?
Nessuna. Sta evangelizzando attraverso i fratelli che vanno fuori a raggiungere le pecorelle.
Ma in questo momento, se io sto parlando nello spirito, ma chi è che sta parlando?
È Gesù. È lo Spirito Santo.
Santerelline, anime immacolate che aspettate l'arpa e la nuvola, là ci sarà un piccone, una vanga per scavare e zappare, parlo simbolicamente. Quelli che vanno in cielo, dicono, vanno in cielo così, una volta uno mi ha scritto qua, dice, io vorrei venire a trovarvi per pregare tutto il giorno, io mi date una stanza, io prego dalla mattina alla sera.
Ha detto che è stato il suo sogno di leggere la Bibbia da mattina a sera, quindi sta arrivando a preparare una stanza per
ma
lui.
Ma per cortesia.
Ma non abbiamo stanze da dare così, non abbiamo posto qui per...
No, ma trovate un ambiente di clausura. Qui chi si ferma perduto. Con
ai, 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 ai.
Dio vi benedica, fratelli, sorelle, avanti con gli abbracci e baci.
Amen, fratelli, Dio vi benedica, vi voglio bene, che il Signore
amen.
Sia con voi ogni
amen,
secondo.
Amen.
Ciao,
amen,
fratelli,
amen.
Ci sentiamo domani.
Amen. Ciao, domani.
Ciao.
Da chiederti anch'io, cos'è quest'onda di rabbia che poi diventa follia e c'è da stare nascosti per evitare la scia di questo tempo che ormai è il risultato di noi. Ehi, io vorrei sapere anche io questo mondo malato può ancora essere mio, se il domani che arriva è molto peggio anche di così. Ma in fondo sai cosa c'è? Hai ragione sempre te, che c'è bisogno d'amore, è tutto quello che so, per un futuro quello che ho, per cominciare da capo e ritrovare una coscienza, per fare a pezzi con le parole questa idea. Dio, permettimi di dire che qui è solo l'odio che fa notizia in ogni maledetto TG. Non c'è più l'ombra di quel rispetto, il fatto è che sembra andar bene così. Ma in fondo sai cosa c'è? Hai ragione sempre te. E c'è bisogno d'amore, è tutto quello che so, per un futuro migliore, per tutto quello che ho, per cominciare da capo e ritrovare una coscienza, per fare a pezzi con le parole questa indifferenza. E dopo tutto lo sai, che sono quello di sempre, che non potrei stare fermo mai davanti a un mucchio di niente. Voglio con...